Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Quelle che avete appena ascoltato sono le proteste, sono i cori di protesta delle migliaia di manifestanti che da 19 giorni sono scesi in piazza in Bielorussia per manifestare contro il governo del presidente Alexander Lukashenko. Le proteste sono iniziate il 9 agosto, quando nel paese si sono tenute le elezioni presidenziali, ma già nei giorni precedenti c'erano state tensioni per il sospetto che il voto non sarebbe stato regolare. Ebbene, il presidente Lukashenko è accusato dai manifestanti di aver manipolato le elezioni per ottenere il sesto mandato presidenziale, e noi ne abbiamo parlato con il nostro corrispondente da Mosca, il giornalista Giuseppe D'Amato, che ha ricostruito i fatti per noi.
La crisi bielorussa è assolutamente grave, è una crisi che in molti purtroppo ci aspettavamo, anche perché 26 anni al potere sono veramente troppi per chiunque. Il presidente Lukashenko si occupa quel posto ormai da lontano 1994, ed è quindi logico che la gente possa volere un cambiamento. Certo, i brogli sono stati assolutamente incredibili. Addirittura si è arrivati al punto di non far votare la gente, ossia con la scusa di misure sanitarie. Gli elettori sono rimasti per ore in strada con la scusa che mancavano le schede elettorali, con le scuse più diverse, però alla fine è emerso quello che tutti sapevamo. In realtà la candidata dell'opposizione, Svetlana Tikhanovskaya, ha probabilmente vinto le consultazioni e il presidente le ha perse. Ma cosa è successo? È successo che le schede a un certo punto sono sparite, probabilmente sono state già bruciate, sono rimasti soltanto i bollettini dello spoglio, a cui i candidati dell'opposizione chiaramente non hanno potuto partecipare, e la commissione elettorale ha dichiarato Lukashenko vincitore con l'80% dei voti, mentre Svetlana Tikhanovskaya ha soltanto il 10%. Ricordiamoci inoltre che i principali candidati dell'opposizione sono finiti in carcere oppure sono stati costretti alla fuga prima della consultazione elettorale, e quindi di conseguenza i principali tre oppositori hanno deciso di unirsi e hanno tutti appoggiato la candidatura di Svetlana Tikhanovskaya, che è la moglie di uno dei tre principali oppositori del regime di Lukashenko.
Insomma, risultati ufficiali: hanno affidato un sesto mandato all'uomo che guida il paese con il pugno di ferro già da 26 anni, attribuendogli circa l'80% dei voti, mentre, come abbiamo sentito, la principale sfidante, Svetlana Tikhanovskaya, è poi fuggita in autoesilio in Lituania il giorno dopo, ma ha anche continuato a convocare manifestazioni tramite video messaggio. Intanto i suoi sostenitori hanno continuato a non soltanto protestare per strada, ma anche attraverso i social media, facendoci circolare oltre 1 milione di immagini di schede elettorali con il voto proprio alla candidata dell'opposizione, che evidentemente non sono stati presi in considerazione, visto che la Tikhanovskaya, come abbiamo sentito anche nel resoconto di Giuseppe D'Amato, ha ottenuto ufficialmente circa il 10% dei voti. Intanto Lukashenko ha schierato l'esercito per difendere l'integrità territoriale del paese e sedare le proteste. Nelle ore scorse dalla Russia sono arrivate anche le dichiarazioni del presidente Vladimir Putin in sostegno, il quale ha dichiarato: su richiesta di Alexander Lukashenko ho formato una riserva di agenti delle forze dell'ordine che possono andare in Bielorussia, ma finora non ce n'è stato bisogno. Intanto il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki ha dichiarato che l'obiettivo di Putin sarebbe ristabilire il controllo sulla Bielorussia, in pratica la vecchia idea di ritornare ad una grande Russia che comprenda anche il vicino territoriale. Il presidente Lukashenko ha commentato le parole del suo omologo polacco, dichiarando che diversi paesi starebbero prendendo a pretesto la situazione per innescare una guerra diplomatica. Ascoltiamolo.
We're witnessing a hybrid war on Belarus. What else can it be called? It involves mass media and the information landscape. A diplomatic onslaught on us has started at the highest level. Neighbors of Belarus not only openly declare their position on repeating elections, but also begin to interfere in the internal affairs of the country and to put pressure on the state.
Questa è almeno l'interpretazione dei fatti secondo il presidente bielorusso Lukashenko. Ricordiamo che la Bielorussia rappresenta uno snodo cruciale tra Russia e Europa, una sorta di paese cuscinetto proprio tra la grande Russia e in particolare la Polonia, come abbiamo sentito poco fa. E noi al riguardo abbiamo chiesto proprio al nostro corrispondente da Mosca, il giornalista Giuseppe D'Amato, di spiegare quale sia l'importanza geostrategica della Bielorussia nell'ottica dello scacchiere europeo e non solo.
Dal punto di vista geostrategico siamo in una situazione estremamente complicata, perché la Bielorussia fa parte del blocco militare russo, è ben al di dentro e soprattutto siamo dentro al cortile del Cremlino, dentro allo spazio ex sovietico, ed è logico che Mosca non permetta alcuna interferenza dall'esterno. D'altra parte però il programma partnership orientale dell'Unione Europea ha lavorato in questi anni cercando di ammodernare il più possibile moltissime delle strutture economico-sociali del paese, e quindi vi è stato anche da questo punto di vista un grande lavoro. Però facciamo attenzione, fondamentalmente proprio c'è il rischio che possa andare qualcosa male, e la paura di tutti è che la Russia possa intervenire, come già successo nel lontano passato, e la storia è piena di rivolte, proteste che sono concluse poi nel solito modo.
Intanto ieri la polizia bielorussa ha arrestato circa 20 giornalisti che si preparavano a raccontare una protesta nel centro di Minsk, nella piazza che è stata il teatro delle manifestazioni più importanti, e la polizia ha confiscato i telefoni e i documenti di identità proprio dei reporter. Secondo alcuni osservatori, le proteste dei giorni scorsi potrebbero sfociare in altro. C'è infatti il rischio, secondo alcuni osservatori, che la situazione degeneri e possa portare ad un conflitto come nel 2014 in Ucraina. E allora proprio a Giuseppe D'Amato abbiamo chiesto se effettivamente quello possa essere uno degli scenari possibili, se addirittura un conflitto armato possa rappresentare uno scenario. Ascoltiamolo.
La speranza è che certamente i toni si mantengano bassi. L'opposizione ha organizzato un suo comitato di coordinamento, e nel suo comitato ha inviato vari messaggi in cui si chiede fondamentalmente la fine delle persecuzioni politiche, chiede di liberare i prigionieri politici e soprattutto chiede che non vengano riconosciute le elezioni del 9 agosto. In sostanza si chiede la ripetizione del voto. Questo è quanto chiesto dalle opposizioni, mentre Lukashenko tira per proprio conto. Certo, il rischio che la situazione possa sfuggire di mano è certamente alto, soprattutto quando vi sono migliaia di persone per le strade o migliaia di persone in sciopero. Ricordiamoci quello che è successo in Ucraina prima del 2004, o poi successivamente nel 2013-2014. Le opposizioni hanno detto: questa è una rivoluzione pacifica, noi vogliamo, la nostra non è una rivoluzione pro-occidentale e anti-russa, ma non è nemmeno una rivoluzione anti-occidentale e pro-russa, quindi è una rivoluzione interna ed è una situazione che i bielorussi vogliono risolvere da soli, senza interferenze esterne, ma il rischio che possa succedere qualcosa è sempre davvero molto alto.
Questo è un altro estratto del resoconto del nostro corrispondente da Mosca, il giornalista Giuseppe D'Amato. Adesso andiamo invece in Russia. Risale ormai ad una settimana fa la notizia del presunto avvelenamento di Alexei Navalny, segretario del Partito del Progresso e principale oppositore politico del presidente russo Vladimir Putin. Nel corso della sua carriera di attivista e blogger, Navalny ha subito attentati, arresti ed è stato vittima anche di condanne. lo scorso 20 agosto si trovava in Siberia per un tour elettorale quando ha manifestato i primi sintomi di malessere, sintomi per i quali è finito poco dopo in coma farmacologico. Allora ascoltiamo i dettagli della vicenda riportati dal nostro corrispondente da Mosca, Giuseppe D'Amato.
Navalny era in Siberia in tournée elettorale, era andato ad appoggiare i candidati locali per le regionali del 13 settembre e tornando indietro da Omsk avrebbe bevuto un tè all'aeroporto e quindi successivamente, dopo aver preso l'aereo per tornare nella capitale, si è sentito male, quindi l'aereo è dovuto atterrare ad Omsk e qui gli sono state fornite le prime cure. Navalny ha subito perso conoscenza e i medici di Omsk lo hanno curato per circa una giornata. Vi è stato un lungo braccio di ferro fra i medici e la famiglia per ottenere il trasporto di Navalny in Germania in una clinica specializzata. Alla fine l'Unione Europea ha fatto pressioni e il Cremlino ha risolto velocemente tutte le questioni burocratiche. Ma perché c'è tutta questa posizione attendistica da parte del Cremlino? Secondo un'inchiesta giornalistica molto ben informata, Navalny durante tutta la sua tournée siberiana è stato seguito dai servizi segreti russi. Per quale ragione non si sa, forse volevano sapere dove andava, con chi si vedeva, ma nello stesso tempo questo era anche un modo di poterlo difendere. Quindi vi è stato un incidente che è avvenuto sotto gli occhi degli uomini dei servizi segreti e questo certo dà estremamente fastidio. Infatti c'è la versione secondo la quale Navalny sarebbe stato avvelenato non all'aeroporto bensì sull'aereo, quindi ormai lontano dagli occhi della sua chiamiamola scorta. Diciamo che vi sono degli aspetti certamente sorprendenti.
E qui dunque un estratto della corrispondenza del giornalista Giuseppe D'Amato da Mosca. Navalny è stato trasportato in Germania, come detto, dalla Russia per ricevere cure mediche e secondo quanto riferito dai medici tedeschi sarebbe stato avvelenato con un potente neurotossina, ovvero una sostanza chimica che agisce sul sistema nervoso. La vita del dissidente politico al momento non è in pericolo, hanno fatto sapere i medici che lo hanno in cura a Berlino, tuttavia non si possono escludere danni a lungo termine al sistema nervoso. In Germania la cancelliera Angela Merkel, alla presidenza del Consiglio dell'Unione Europea, ha chiesto alla Russia di aprire un'inchiesta completa per scoprire i responsabili dell'avvelenamento di Alexei Navalny e Giuseppe D'Amato anche in questo caso ha fatto per noi il punto sulle reazioni dell'Europa proprio alla vicenda Navalny.
Subito dopo la notizia secondo la quale ci sarebbe stato questo presunto avvelenamento è iniziato un nuovo scontro diplomatico fra l'Europa e la Russia attraverso la cancelliera Merkel che in questo momento detiene la presidenza dell'Unione Europea. Bruxelles ha fatto sapere che vuole che la Russia organizzi al più presto un'inchiesta e cerchi di stabilire quello che è successo. La Russia ha risposto semplicemente dicendo: noi vorremmo sapere qual è la sostanza con cui è stato avvelenato Navalny secondo i medici tedeschi e poi successivamente decideremo se aprire un'inchiesta. In sostanza le relazioni fra est e ovest del continente sono nuovamente tornate tese.
E a proposito di queste tensioni nelle relazioni tra ovest e est del continente, anche l'Italia si è unita alla richiesta dell'Unione Europea dell'apertura di un'indagine trasparente su quanto accaduto al dissidente russo Alexei Navalny. Viceversa, la Russia, invece di annunciare collaborazione al riguardo, ha chiesto alla Germania informazioni e prove sulla diagnosi formulata dai medici, informazione fondamentale per cercare di fare chiarezza sulla vicenda che ha sempre più contorni della spy story, ma come leggerla nel contesto della Russia di Putin? Lo abbiamo chiesto al nostro corrispondente da Mosca, Giuseppe D'Amato.
Certo, questa sembra sempre più una spy story, ricorda da vicino quanto è avvenuto anche con l'omicidio di Boris Nemtsov, avvenuto nel 2015 a poche centinaia di metri dalle mura del Cremlino. Non si capisce cosa possa essere stato, ma la sensazione che è stata espressa da numerosi analisti è che ci troviamo davanti a schegge impazzite o a strutture deviate, molto bene armate, e quindi ci troviamo in una situazione estremamente complicata. Ecco perché il Cremlino ci vuole vedere chiaro, ecco perché il Cremlino sta chiedendo tempo, perché attraverso la sostanza, sapere qual è la sostanza che è stata utilizzata per il, a quel punto lì, avvelenamento di Navalny, si riuscirebbe a restringere il campo dei possibili colpevoli. Certo, Navalny è una persona che ha tantissimi nemici, e riuscire a identificare chi possa aver compiuto un atto del genere è certamente difficile. Ecco perché il Cremlino chiede tempo, e a quel punto, se verrà fuori il nome di questa sostanza, e allora certamente inizierà una qualche inchiesta.
E anche questo è un estratto del nostro corrispondente da Mosca, Giuseppe D'Amato, ed è di poche ore fa la notizia che la polizia dei trasporti russa ha avviato un'indagine sulla vicenda. Il Cremlino ha definito l'indagine una procedura per il momento di routine, viceversa il dipartimento di polizia che sta conducendo le indagini ha fatto sapere di non aver trovato alcuna sostanza anomala o stupefacente nel corso dei controlli effettuati. Il portavoce del presidente Putin ha fatto sapere che non ci sono motivi per aprire un'indagine vera e propria.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.